allora sono contento di aver parlato dopo padre Stefano, perché lui parla calmo e invece io no. E quindi, siccome siamo fra amici, quando vado veloce dici metti la terza che vai troppo veloce, prima cosa. Seconda cosa, appunto, siccome siamo fra amici, dico, bah, anche se non ho tanto le idee chiare, le idee me le chiarisco. Perché quando mi hanno chiesto questa cosa qui, Maria Paola e Stella, dico, sì, chiaro, discernimento, diciamo questa cosa qui, no? Ed ero partito, nella mia testa, da quel discorso a cui si era accennato ieri, della parabola del grande della zizzania, che poi vedremo nella regola, viene ripreso col tema dello zelo buono e dello zelo cattivo. Ma dopo un po' mi sono incastrato e sono andato da un'altra parte. E quindi su questo punto, se si riprende, sarei contento di poter essere aiutato. E poi sono andato da un'altra parte che poi vi farò vedere, e mentre ero per strada a un certo punto, e quindi non avevo più voglia di tornare indietro, mi sono trovato di fronte alla definizione classica di discrezione, di discernimento benedettino, che dovrei sapere perché ascolto la regola 3 volte all'anno, che è questa cosa qui. Che al capitolo 64 della regola dice così: sia riguardo alle cose di Dio, sia riguardo alle cose del mondo, abbia, l'abate si riferisce, abbia discrezione e misura. La discrezione è la madre delle virtù. Disponga con misura ogni cosa, in modo che i forti abbiano qualcosa a cui aspirare, i deboli non abbiano motivo per tirarsi indietro. Ritroveremo questo testo più avanti, però in un altro contesto. Il succo del discorso è questo qui: l'idea è che la discrezione è la via mediana, la via regia, dice Cassiano, da cui Benedetto copia, è la via regia fra l'eccesso di chi si sente super forte e pensa di poter fare qualsiasi cosa, e chi dice io non ce la faccio e quindi non fa niente, del lassismo. Perfetto, questa cosa qui mi è venuta in mente per strada e quindi la lasciamo lì e andiamo avanti. E invece ho pensato di prendere le cose da un'altra parte, mi è venuto così, e facendo riferimento anche alla consegna che dà il vostro testo, il vostro invito. E siamo in tempo di cambiamento. Allora la prima cosa che mi è venuta in mente è appunto accorgermi che effettivamente è questo il punto di contatto fra noi e Benedetto. Non è la via regia in cui non mi ci trovo, ma è i tempi di cambiamento, perché, e poi e questo forse ci può aiutare, almeno mi ha aiutato a entrare di più nel testo, perché questo uomo ha un percorso abbastanza strano, la dico così raccontando. Prima cosa, decide che non vuole andare all'università, cioè quando è ora di andare a Roma dice non ci va, dice San Gregorio, che racconta la sua vita, decise di essere sapientemente incolto. E tra l'altro in latino c'è il gioco sapiente non sapiente. Seconda cosa, dice, ma poteva prendere la carriera ecclesiastica, no? il suo contemporaneo abbastanza, Gregorio, che vuole fare il monaco, però ha lo sbaglio di farlo a Roma, diventa papa, e lui invece va giù secco e se ne va su per le montagne in modo che nessuno lo trovi. Quindi decide un rifiuto della formazione, della tradizione civile da cui viene, lui figlio di senatore era destinato alla carriera amministrativa, ma decide anche una marginalità rispetto alla Chiesa. E questa cosa qua la fa anche Antonio il Grande, che appunto decide a un certo punto di non andare a scuola, ma dopo si accorge che in realtà è un uomo molto colto, si sono trovate le sue lettere e si capisce che è un uomo che ne sapeva, ma anche Benedetto nella regola si capisce che era un uomo che si teneva aggiornato, e decide anche lui di avviarsi in una via che nessuno aveva mai intrapreso, quella dell'eremo nel deserto profondo. Cosa significa? Che tutti e due sono maestri di discernimento. Cosa significa? Che il discernimento può emerge quando la sapienza che hai ricevuto, traduciamole in parole più semplici, gli ingredienti per il mestiere del vivere non funziona più. Le parole e le pratiche diventano vuote. Allora qualcuno dice cerchiamo un'altra strada. Allora proprio su questa cosa qui ho provato a provocare Benedetto appunto, allora il punto del discernimento, ma anche già Padre Stefano stamattina mi ha accennato, è vedere come comportarsi di fronte alle situazioni concrete. E ne ho scelta una. Ho scelto questo capitolo 58 sulla, della regola perché per due motivi. Appunto perché la situazione concreta, l'accoglienza dei nuovi fratelli, il secondo perché lo conoscevo meglio, quindi mi trovavo più a mio agio, il terzo perché è un capitolo molto strutturato, molto ben pensato, in cui San Benedetto di fatto offre una procedura, offre delle tappe, che però a noi possono servire in un altro modo, diciamo così, gli ingredienti per la minestra, significa che si possono sistemare le cose in un altro modo, però alcuni pezzi che non bisogna, si può, bisogna cercare di non dimenticare, oppure possono essere i lati di un poligono che però ti puoi combinare in un altro modo. E per cui le tappe che poi vi farò vedere sono queste qui: la porta, il momento dell'accoglienza, l'ambiente, l'avere cura delle persone, poi queste cose le riprendo, il libro, il leggere e il davanti a tutti, le tappe, le persone e le azioni. Allora, in questa, in questo capitolo si vede il novizio, è ovvio, ma si intravede Benedetto, perché Benedetto infatti di fatto cosa succede? Che fa della sua vita un discernimento, si accorge che vivere in, in quel mondo lì significava cercare un'altra sapienza, e quindi la sua stessa vita è un discernimento, e quindi possiamo intravedere qualcosa del suo percorso personale che lui in qualche modo a questo punto mette un po' in ordine e mette un po' così visibile, ma che lui ha vissuto forse in modo molto più disordinato, e anche forse qualcosina sulla vita monastica che si vive oggi, perché naturalmente io leggo, me ne sono accorto subito, leggo da monaco post gesuita, e quindi come dire, mi viene, quando vedo un testo mi vengono in mente delle cose che noi facciamo ancora oggi e forse possono servire per il lavoro che facciamo insieme, che è cercare appunto gli ingredienti per poter affrontare la cosa della vita così com'è. Vai pure. Allora, la prima cosa che succede, i testi in blu sono quelli che sono delle citazioni della regola, e poi voi, se avete voglia, potete rileggere tutto il capitolo insieme. Qualora si presenti un nuovo aspirante alla vita monastica, la prima cosa che succede è la porta. Alla porta del monastero, questo qui che viene a conversazione, vuole diventare monaco, bussa. Ma bisogna immaginarsi chi bussava alla porta. Perché siamo in una Italia, diciamo così, dicono, noi diremmo sottoposta alle invasioni barbariche, ma ci diceva una nostra amica austriaca, lo dite voi, perché quei barbari eravamo noi, e quindi diciamo sottoposta a trasmigrazione di popoli abbastanza violenta, con una forte tensione con il centro dell'impero, che non è più Roma ma è Costantinopoli. Quindi alla porta bussano i poveri, i pellegrini, la gente che gira anche per motivi spirituali, i prepotenti. C'è un bellissimo episodio di Benedetto che incontra Totila, e anche quelli che vogliono abbracciare la vita monastica e che sono di diversi tipi. Arriva il figlio del nobile, del senatore, Placido e Mauro, ma arriva anche l'uomo semplice che faceva parte di questi gruppi, di questi popoli che arrivavano. E quindi alla prima, e su questo punto qua Benedetto dice che alla porta va messa una persona che sappia sempre dire grazie a Dio e benedici, cioè che sappia accogliere qualsiasi domanda, ma che sappia rispondere a ciascuno secondo la domanda che pone. Quindi il primo punto del discernimento è individuare la domanda, anche perché la vita monastica comincia così, comincia con una domanda, e che cosa faceva, così si raccontano. Un giovane va nel deserto e va da un abate, un anziano, e dice: cosa devo fare per avere la salvezza? Quindi Il discernimento comincia accogliendo la domanda, e San Benedetto anticipa questa domanda, dicendo: c'è qualcuno che cerca la vita? Ma la domanda è di una persona precisa rispetto a un insieme, e la domanda e la risposta a questa domanda può essere soltanto: noi ti possiamo offrire questo, la salvezza, ci pensa Dio, noi ti possiamo offrire la vita monastica. Allora il discernimento che mi sembra Benedetto offre una risposta concreta, puntuale e quindi parziale, quel pezzo che ci è possibile. E vai pure. Sulla porta, dice così la regola, non si conceda con facilità l'ingresso, come dice l'apostolo, ma come dice l'apostolo, mettete alla prova gli spiriti. Da qui poi i gesuiti hanno sviluppato questo grande armamentario che abbiamo visto prima. Se sono da Dio, dopo 4-5 giorni lo si fa entrare, se persiste nella sua richiesta. Cioè, cosa si fa sulla porta? Sulla porta si fa aspettare, non si è subito gentili. È una cosa, questa qua me l'hanno spiegato una volta uno che fa psicanalisi. Dice che uno psicanalista deve capire se chi entra in psicanalisi è capace di reggere la frustrazione, se è capace di soffrire un po'. Ma anche, dice San Benedetto, se è capace di riconoscere e di vedere l'immaginario che si porta dentro. Ma che cosa immagina questo qui quando bussa alla porta? Cosa si aspetta di trovare dietro quella porta lì? Dietro quell'alto muro, dice Thomas Merton, cosa pensate che ci sia? Ecco. E appunto l'accoglienza di questa domanda dice che bisogna un po' entrare in questo, riconoscere l'immaginario e guardare le cose come si è. In fondo questo qua viene ripreso in modo più esteso nella regola, il percorso dell'umiltà, e la sintesi di tutto quanto questo percorso è alla fine della regola, e il punto da cui volevo partire, cui non sono stato capace di andare avanti, in cui dice: alla fine dobbiamo riconoscere che in noi, non soltanto in chi bussa, perché significa che quel lavoro sull'immaginario si comincia lì, ma poi per essere abilitati a farlo sempre, bisogna riconoscere che in noi c'è uno zelo amaro che allontana da Dio e c'è uno zelo buono che conduce invece a Dio, alla vita eterna. E dice così il testo: i monaci coltivino, per questo qua mi era venuto in mente la parola della zizzania, ma non so da come c'è avanti, in latino è esercitino, questo secondo zelo, lo zelo buono. Comunque il primo punto è proprio questo qui, è quello di diciamo così smascherare l'immaginario, ma soprattutto accorgerci che in noi ci sono due zeli, due energie vitali che convivono sempre, non è che uno lo spegne, c'è sempre. Mi chiedevo ieri, parlato aspettandomi, se lo zelo cattivo è poi sempre così cattivo, o è solo quella cosa complicata che non riusciamo troppo a maneggiare o di cui abbiamo paura. Ma questo qua è una lettura post Benedetto sicuramente arriva chiaro che non era così, quello è buono e quello è cattivo, si va su quello buono e non se ne parla più. Cosa fa Benedetto? Terzo punto. Successivamente, quando ha bussato la porta, l'ha fatto stare un po' lì, poi fra l'altro Benedetto è abbastanza gentile, chi legge testi antichi, i nostri novizi lo sanno, lui 4-5 giorni, Cassiano dice 10 giorni, passano tutti quanti lì, lo offendano, gli passano contro, due sberle, proprio per farlo male, per cui lui è già addolcisce le cose, ecco. E dice, alla fine, successivamente, sia alloggiato nel locale destinato ai novizi, cioè gli si crea un ambiente adatto. Oggi si potrebbe dire si mette in atto un campo di forze e di presenze, un campo di azione fatto di forze e di presenze. E la scelta che fa Benedetto è quella che questo campo, questo luogo, lì c'è il locale destinato ai novizi, significa che lui è separato rispetto all'insieme della comunità, che assoluta comunque è separata dal mondo. L'ambiente, la caratteristica dell'ambiente che pensa Benedetto, come la vita monastica ha pensato da subito è la separazione, la fuga, sempre diciamo così con qualche bemolle, perché se si leggono i detti dei padri antichi c'è sempre il monaco molto avanzato nella vita spirituale che vive nel profondo del deserto, che viene visitato da un angelo e dice: tu sei in gamba, ma ti faccio vedere uno più in gamba di te, andiamo ad Alessandria e stai un po' con quel calzolaio. Però l'idea è che è bene, è necessario è creare un ambiente. Prima si parlava di clima, ieri Paolo diceva dell'ambiente che crea l'informazione. Allora, che sia la separazione dal mondo, la distanza, o che sia la città, per avere, per potersi creare delle idee chiare, bisogna avere una stanza subordinata. Cosa è? Mi ricordo una persona un po' che è un po' giù di morale, un po' depressa, dico: com'è la tua camera? Un gran casino, beh, cominciamo da quella. Il resto si mette a posto dopo. Credo che questa cosa qua sia importante, cioè creare un clima, creare un ambiente. E io lo vedo qui, la foresteria, insomma, dice, stamattina dicevano Maria Paola, qui si dorme bene, esatto. E l'ambiente, che è un po' alla volta, ti fa venire delle buone idee. Le buone idee vengono su. E appunto anche ieri Monica mi diceva, no? Dice: ma che cos'è il discernimento? È quando tu, anche questa cosa qua mi è molto piaciuta, fai sedere le parole e un po' alla volta emergono delle parole più importanti. E su questo dico una parola, una cosa invece molto più attuale. Oggi c'è una grande ricerca di silenzio, i monasteri vengono cercati per questo. Il nostro monastero non è così silenzioso come qualcuno si aspetterebbe, sicuramente non come i monasteri francesi per esempio o tedeschi, e questo è vero, perché di fatto ci siamo accorti che è anche un luogo di scambio di parole. Però sia il silenzio che le parole, ho messo un punto di domanda, non sono buone di per sé, sono appunto un bivio. Lo zero buono e lo zero cattivo sono sempre lì. E dico soltanto una parola sul silenzio, perché mi sembra che sia una cosa, a me fa paura quando la gente viene a cercare il silenzio per mettersi di fronte a un vuoto. È una cosa che ho paura che crei dissociazione, non so come dire. Io forse ho vissuto altri percorsi, e invece appunto è quella cosa lì, che un po' alla volta emergano delle parole che non sono quelle che ti aspetti subito, che sono delle cose che dici: ma era già lì, ma non la vedevo, troppa confusione. Perfetto, allora dicevo l'ambiente, guardo l'orologio ma ci sono, e in questo ambiente dice, e siamo sempre in capitolo 58, si è designato un anziano che si dedichi loro, a questi che hanno bussato la porta, con profonda attenzione, si abbia cura, il latino è sia sollecito, perché dopo ritorna la parola sollecito, si dedichi loro con sollecitudine, si abbia cura di capire se il novizio cerca veramente Dio, se è sollecito all'opera di Dio, all'obbedienza, alle prestazioni umilianti. Allora, questo ambiente, questo campo di forze, Benedetto, come dicevo, ha molta cura di creare degli ambienti. Il primo è quello dei novizi, ma poi vedremo la liturgia, ma poi la cucina, ma poi l'infermeria, ma poi, diciamo così, non è un ambiente fisico, ma è una serie di attenzioni, l'ambiente in cui si possono gestire i conflitti. Perfetto, l'ambiente non è un luogo fisico soltanto, ma un luogo abitato da sguardi. In questo caso qua lo sguardo dell'anziano, e qua Benedetto di fatto si rifà all'esperienza che facevano appunto nel deserto. Qualcheduno che cercava la vita monastica cercava qualcheduno che lo guardasse. Cosa devo fare? Aiutami a capire. Cioè che lo aiutasse a una onestà verso se stesso, a vedere le cose che io non vedo di me. Cosa classica. Qual è la parte più nobile della persona umana? Gli occhi e il viso, ma nessuno di noi lo vede. Gli altri dicono: ma che faccia c'è stamattina? Ecco, più o meno quella cosa lì. Da alcune, diciamo così, alcune indicazioni, poi in questo testo qua è Benedetto al gusto del tre, Per cui metto 3, 3, 3, 3, 3, e qui ci sono i 3 indicazioni: l'Opus Dei, l'obbedienza, l'obbrobria. L'ho tradotto così, poi se c'è tempo oggi pomeriggio, se mi avete voglia, si può approfondire. Ma è l'Opus Dei, che in prima battuta è la liturgia, e il lasciarsi cambiare. Se uno è veramente disposto a lasciarsi cambiare, oppure se è in qualche modo intricato. La seconda cosa è l'obbedienza, se si apre un ascolto, una relazione sana. La terza, e dico una parola più su questo qua perché è nel titolo che voi avete messo, è l'obbrobria. L'ho messo in latino perché è tradotto in mille modi, prestazione umiliante, eccetera, eccetera, ma direi uno che è capace di stare nella vita così com'è. Detto in una battuta, sono venuto in monastero a pregare, non è il posto tuo. Perché in monastero si viene per vivere e si prega anche, ma poi bisogna fare la cucina, pulire i gabinetti, zappare l'orto e mettere in ordine. E appunto negli apoftegmi ci sono spesso degli interventi di questo tipo, di quel tipo che dice: padre, sono venuto a stare con voi, vieni pure, ma vedo che lavorate. Eh sì, certo, lavoriamo, ma io, padre, io voglio solo pregare. Beh, stai lì, e quando è ora di mangiare non suonano la campana e questo qua viene, dice: ma non mangiate, ma tu preghi, no? Per cui non mangi. Perfetto, benedetto Simone Smatra, benedetto tutto quanto la tradizione, perché questa cosa qui poi è stata chiamata eresia, si muove su un'altra parte. E l'altro aspetto dell'ambiente in cui ti lasci osservare è quello di assaporare. Qua c'è tutta quanta la dottrina dei sensi spirituali, qualcosina accennata stamattina padre Stefano, ma sarebbe una cosa molto interessante. Ma dicevano gli antichi, ma noi lo sappiamo, che le cose, le situazioni, gli incontri lasciano in noi, stamattina parlava di emozioni interiori, lasciano in noi delle tracce, e a seconda delle tracce che lasciano le puoi riconoscere. E grosso modo le cose possono essere o amare o dolci. Allora, al di là del decidere questo, penso che la prima cosa la cosa che si può ritenere è che un discernimento è quello che il novizio è chiamato a fare su di sé, ma anche chi lo guarda, ma anche una comunità, è che le cose vanno assaporate, non puoi solo guardarle. Con prudenza, ma quello che facciamo ai bambini cosa si fa? No? Metti in bocca tutto. E poi tu dici: questo qua no, perché è pericoloso. E quindi c'è una trasmissione dei sapori, della sapienza sui sapori, ma però le cose vanno assaporate, vanno lasciarsi coinvolgere, vanno esercitate, che significa che forse non ci indovini subito, che forse provi la seconda volta, perché non lo sai finché non assaggi. È come far da mangiare, no? E poi l'altra cosa che c'è nell'assaporare, che è appunto come quando si fa da mangiare: un conto è farsi da mangiare per se stessi, no? Basta un po' di mortadella, un conto è se fare da mangiare per gli altri. Assaporare poi significa offrire dei sapori, offrire una sapienza, e assaporare significa educare a dei sapori. Il discernimento, cioè acquistare una sapienza, significa creare delle persone sapienti, delle persone nobili d'animo. Alla fine, anche ieri si diceva, cos'è l'importante? Il risultato immediato del discernimento di quello che deve decidere, o è un po' la volta educare degli altri anziani, di qualcheduno che sappia far da mangiare? Allora, passiamo all'altra tappa che ho individuato appunto in questo. Allora, dopo che c'è questa cosa qui, guardo un po' l'orologio, ma ci sono ancora dentro, posso mettere in terza ora? Sì. Dopo che gli ha dato questa stanza in cui questo qui lo guarda, eccetera, eccetera, la regola dice che bisogna leggere a questa persona per 3 volte di seguito, durante un anno, con scadenza regolare, la regola. E dopo un periodo di 2 mesi gli si legga questa regola, dopo 6 mesi gli si faccia lettura della regola, dopo 4 mesi gli si legga ancora questa regola. Perché sta cosa? a prima lettura diceva così sai a cosa vai incontro, noi te l'abbiamo detto. hai firmato il contratto, no? Se poi scritto carte 5 di sotto non hai firmato. Non penso che sia questo, cioè in prima battuta è questo, ma penso che sia qualcos'altro, e che l'invito è, tra l'altro gli viene letta la regola, anche perché non sapevano leggere, quindi ascoltavano la lettura della regola, e perché uno un po' alla volta con questa scadenza regolare direi rilegge se stesso, cioè dice ma come sono passati questi 2 mesi, ma rilegge la comunità in cui è inserita, scrivete queste cose, dite queste cose, ma non le fate. Questa qua è l'osservazione classica di chi arriva, no? E che è sano, vuol dire che vede. C'è una fase di innamoramento che deve passare. In prima fase le cose non si vedono e poi si devono vedere. E allora questa cosa qui è proprio una delle cose più importanti, il rileggere se stesso, ma qui attraverso la lettura, attraverso la rilettura delle cose. La parola discernimento significa discernere, guardare 2 volte, almeno 2 volte. E questo accenno alla lettura, rilettura della regola, in realtà, come dicevo prima, secondo me accenna a un'altra continua rilettura che si fa tutta quanta la vita, che è la rilettura, il riascolto della parola di Dio. In fondo, il luogo della continua rilettura è quello della liturgia, in cui addirittura la parola non solo la ascolti, ma ti attraversa, perché canti i salmi, dice San Benedetto, che la mente deve concordare con la voce. Cioè, prima è quello che ricevi e poi, diciamo così, ti fai leggere da questo. E quindi piano piano si spera, si vuole, che la sensibilità cambi della persona. Per cui non è questione di questo è il contratto. Piano piano ti introduciamo alla vita che facciamo e tu sei abilitato a questa vita qui. Ma succede una cosa molto strana, che lì dietro mi sembra che San Benedetto parli se stesso, perché anche lui ha riletto, stamattina c'era anche questa cosa qui negli esercizi, no? È leggere e riscrivere. Ecco, nella regola ci sono alcuni capitoli, tra l'altro i più importanti, che San Benedetto riscrive, come se lui stesso, rileggendo non soltanto un libro, ma attraverso la scrittura, rileggendo un altro libro che è la sua stessa esperienza, sente il bisogno di riscrivere alcune cose. E ci sono dei cambi, degli spostamenti di sensibilità. Fra l'altro, in alcune cose appunto essenziali, cioè lui sulla cucina va bene, così si fa, no? L'infermeria va bene, così si fa, ma per esempio sull'orizzonte di fondo qual è la via sinteticamente che conduce a Dio, c'è un cambio. Il capitolo 7 sull'umiltà viene riscritto nel capitolo 72 sul buon zelo, che in fondo dice in poche parole che il passaggio è dall'umiltà alla carità. E un'altra cosa, San Benedetto non cancella niente, cioè significa quella cosa lì va dentro un orizzonte più ampio, o meglio quel libro lì va spostato in un altro scaffale. E appunto l'orizzonte dell'umiltà, dall'umiltà al buon zelo, dato che era uno dei temi che è venuto fuori, lo sottolineo, è il passaggio dal singolo al plurale. Nell'umiltà è il monaco che scala la scala, che cammina giù su per la scala, dice il paradosso che mentre si scende si sale e se si vuole salire si scende, mentre nel buon zelo, nel capitolo del buon zelo, di fatto è un atto comune in cui la prima azione è quello di rendersi onore gli uni gli altri. Quindi l'orizzonte cambia e cambiano le modalità di relazioni. San Benedetto descrive il capitolo sull'obbedienza, il capitolo 5 diventa il capitolo 68. Allora nel primo capitolo le cose bisogna farle subito, ti viene detto una cosa, devi farla. Nel capitolo 68 di fatto l'abate non è che sia molto accondiscendente, non è che contratta, alla fine fa fare quello che ha deciso di fare, però da tempo c'è bisogno di una pedagogia per dare coraggio alle persone e per promuovere una relazione di fiducia. Le relazioni, che vorremmo che fossero subito efficaci, hanno bisogno di tempo. E terzo aspetto, San Benedetto descrive il capitolo che lo riguarda, quello sull'abate, che è quello sulla, sull'autorità, la gestione dell'autorità. Tra l'altro, anche qui mi aiuterete a capire perché ne sono accorto stamattina, ho letto le cose al contrario, perché di fatto nella scrittura della regola l'orizzonte è l'ultimo punto, le relazioni e l'obbedienza è a metà e il primo capitolo invece è quello che riguarda l'autorità. Allora, dicevo, c'è anche un cambiamento dello stile del gestire l'autorità. E nel capitolo 2 quello che fa essenzialmente l'abate è insegnare, e insegnando, facendosi come maestro di sapienza, il suo discernimento, questa parola viene usata in quel capitolo lì, il suo discernimento riguarda il valutare le persone se sono buone e umili, e quindi in base a questo stabilire qual è il posto loro adatto. Questo un po' in sintesi, almeno il collegamento che ritengo in questo momento qua. E invece nell'altro capitolo il discernimento l'autorità, il ruolo dell'autorità, l'insegnare diventa testimoniare la misericordia, ed ecco, eppure, vediamo se siamo capaci, che riappare il nostro testo, quello che abbiamo lasciato all'inizio, che però a questo punto si capisce che ha tutto quanto un altro contesto. L'abate non faccia preferenze di persone. Immaginatevi questo qua rivoluzionario, eh? Benedetto è figlio di un senatore in una società in cui c'è ancora la schiavitù, e dice che al suo interno, quindi una società molto stratificata, dice che al suo interno è il primo ruolo di chi ha autorità è che queste stratificazioni sociali non hanno più senso, perché in Cristo siamo una cosa sola. E l'unica cosa è distinguere, discernimur, se sono riconosciuti migliori nelle buone opere dell'umiltà, e in base a questo, per il bene della comunità, decidere il posto più adatto. Nella seconda ripresa viene ripreso lo stesso verbo, il testo che dicevamo prima: sia riguardo alle cose di Dio, sia riguardo alle cose del mondo, abbia discrezione e misura, perché la discrezione è la madre delle virtù, disponga con misura ogni cosa in modo che i forti abbiano qualcosa a cui aspirare, i deboli non abbiano motivo per tirarsi indietro. Dicendola così in una battuta, mi sembra che il passaggio sia che comunque l'abate deve sempre trovare, aprire una strada per ciascuno, così com'è in quel momento lì, senza valutare la persona così com'è. E questo qua è un po' la sintesi del discernimento. Mi sono chiesto: ma che cos'è che ha fatto cambiare idea o sensibilità a Benedetto? Quali sono stati i sentieri di spostamento? O possiamo dire quali sono stati i luoghi o gli spazi in cui è stato possibile questo discernimento? In quali luoghi lui ha, diciamo così, capito le cose meglio? Allora, poi entro in dettaglio, potrebbe essere, il testo è questo qui: maturata dentro di sé la sua decisione durante una prolungata riflessione, e questo qua alla fine della lettura, no, il novizio decide che vuole fare professione, dopo alla fine di una prolungata riflessione, libero di rifiutare e di assumere, e quando ha deciso scriva di sua mano. Allora, che cos'è la sintesi del discorso? C'è stato un tempo, c'è stata una riflessione, un ritornare su se stesso, rileggere, una lettura prolungata di se stesso, del testo, per poter arrivare a un atto libero, e questo è quello che fa il novizio. Ma di fatto lo fa anche Benedetto. E quali sono stati i luoghi di riflessione? E qual è stato il criterio che lo ha, o quello che lo ha mosso? Anche qui, a prima vista, dice: beh, certo, uno, se è un po' furbo, impara dagli errori, no? Quando uno quando hai fatto una scemenza senti prima parola la seconda volta. Ma a me sembra che ci sia qualcos'altro. E questa sapienza, questo spostamento di criteri è mosso da qualcos'altro. San Benedetto di fatto riceve una tradizione anche spirituale, ce lo siamo persi per strada, e nel prologo a un certo punto copia un lungo pezzo di un testo spirituale che lui conosceva e ci aggiunge tre parole sotto la condotta del Vangelo. Cioè, che cos'è che lo fa spostare? È il desiderio di trovare una sapienza evangelica. Perché la sapienza che aveva ricevuto, il mestiere del vivere che aveva ricevuto, non gli sapeva più di Vangelo, non gli stava più in bocca con quel sapore lì. Allora a me sembra questo, non so se... che in fondo questo spostamento è fatto perché è come se noi, e anche lui, sapessimo già il Vangelo, ma cerchiamo le forme per poterlo incarnare. E non riusciamo a progettare queste forme, le incrociamo, le incontriamo, ci sbattiamo contro. Ah, ecco, così si cava. E quando l'hai cercato, però no, no? E a me sembra che sia quello che ha fatto San Benedetto, facendo diversi tentativi, sbagliando, ma non soltanto nel disagio dello sbaglio, ma avendo come nel naso l'odore di Cristo, direbbe San Paolo, dice: ah, questa cosa qui sì che ha l'odore che mi piace. E quali sono i luoghi appunto in cui lui fa questo? Appunto, il primo luogo è la liturgia, il secondo luogo è la lettura dei padri. Nella regola si vede che c'è un'evoluzione che è legata all'ingresso di alcuni autori nuovi che Benedetto legge, tra cui Basilio, per cui da Cassiano, che gli spiega, gli riporta la dottrina del deserto, quindi di un monachesimo molto ascetico, si passa a Basilio, che ha un clima molto più evangelico e molto più di carità. Il secondo punto, qua non faccio altro che, diciamo così, guardare a grandi sezioni tutta quanta la regola. La prima cosa che fa Benedetto, appunto, organizza la liturgia e chiede di leggere i padri. La seconda cosa che fa, che di cui racconta, è che in monastero a un certo punto ci sono dei momenti in cui non ci si capisce, in cui si litiga, in cui l'abate non riesce più a farsi ascoltare. E questo penso che abbia cambiato molto la sensibilità di Benedetto, che a un certo punto capisce che deve farsi aiutare e che deve ascoltare tutti quanti. Capitolo 3, poi c'è un anticipo, da cui fra l'altro a cui si ispira anche il sinodo di quest'anno: ascolti tutti, anche il più giovane, perché spesso da lui viene la voce di Dio. In una società in cui non soltanto c'era una stratificazione sociale, ma anche generazionale, dare voce al giovane significava entrare in una logica diversa. L'altro punto è la chiamata, ma anche è stata già evocata, la gestione delle soglie. Ci sono i capitoli 53, 58 e seguito, in cui si cerca, e il capitolo 66 sul portinaio, che non ti stanchi mai di leggere, perché capisci che lì, su quel punto lì, questi qua si accorgono che devono continuamente cambiare sistema. E anche Gregorio racconta di come Benedetto sulla porta riceve Totila e lo calma un po', ma anche come nella sua comunità fa il diavolo a quattro quando c'era gente che muore di fame e i monaci nascondono l'olio e la farina. Cioè noi, e cioè loro. E l'altro punto in cui San Benedetto, diciamo così, elabora un discernimento che per lui è un luogo opportuno, è un luogo che gli fa bene, e la cura dei fragili e dei forti, cioè organizzare la vita così com'è, la cucina, l'infermeria, eccetera eccetera. E andiamo alla fine dice: prometta alla presenza di tutti il novizio e canti di stabilità, eccetera eccetera, canti accoglimi Signore nella tua misericordia, e tutta la comunità riprenda questo versetto, e da quel punto lì in poi sarà considerato un membro della comunità. Qua viene descritto in sintesi, e io proprio riassunto molto, la liturgia di professione. Però c'è, almeno leggendo qui, mi veniva in mente un altro passo che è precedente, non so se in San Benedetto, ma sicuramente in noi, che è il capitolo conventuale, cioè il luogo in cui poi si prendono le decisioni importanti. Che cos'è che deve fare questo novizio alla fine del suo percorso? Deve dire quello che ha deciso. Cioè, un discernimento alla fine deve arrivare a una lingua comune. Anche Padre Stefano ne accennava prima, no? Bisogna arrivare a una decisione, ma che non soltanto una decisione puntuale, certo, almeno noi facciamo così, non so se faceva così anche San Benedetto, quando un gruppo di monaci deve decidere se accogliere i nuovi, poi vota. Ma però c'è un'altra cosa, è che tu ti alleni a parlare e devi dire quello che pensi. In un capitolo conventuale, su alcune questioni importanti, nessuno può tacere. Tutti quanti devono dire cosa pensano. E questo allena a trovare una lingua comune, che poi ti aiuta la prossima volta a fare il prossimo passo per il prossimo problema che si presenta, la prossima situazione che si presenta. E penso che questo sia un altro esito del discernimento, trovare delle parole per potersi capire. E qua forse c'è anche l'esito di quello che Benedetto cercava, una sapienza nuova, degli ingredienti nuovi. Allora, così ho finito, mi anticipo su quello che pensavo. E, a proposito, mi viene in mente su questa cosa qui, così rompiamo un po' il clima, mi viene in mente un film che abbiamo visto, vediamo anche dei film, di Paola Cortellesi, che si intitola Come un gatto in tangenziale. E un fratello me l'ha fatto notare, e Paola, insomma, questa donna ha questo problema, che vive in questo rione di Roma, e che spacca il finestrino di quello invece che lavora in una think tank, esatto, e lei dice, ma cerca di spiegarsi, dice, ma alla fine io mi capisco. Questa battuta torna più volte, e poi alla fine Antonio Albanese si chiama quello lì, sì. E in questa riunione a livello europeo dice, e comincia prima a fare la grande teoria, poi racconta di fronte al problema che ci si pone e dice, ma io mi capisco, e dice, no, ma anche voi avete capito. Ecco, penso che sia lì il punto a cui arrivare. Allora, il discernimento forse allora è questa conclusione senza conclusione, in cui attraverso la cura di ambienti, la lettura di libri che non sono quelli soltanto che non supporto cartaceo o elettronico, ma che anche la vita di ogni giorno, le persone, no? Noi che siamo, la società in cui siamo, è un libro da leggere, attraverso la cura delle persone, arriva a trovare un linguaggio comune, e da qui c'è soltanto un inizio, cioè c'è un rinizio. E San Benedetto appunto scrive, alla fine lui lo fa con senso di umiltà, che la sua è una regola per principianti, cioè da cui si comincia sempre, ma anche perché forse non era sicuro di averci indovinato, ci ha provato. Noi sappiamo che ci ha indovinato, ma lui non lo sapeva mica, perché più volte nella regola dice, ma io provo a far così, ma voi se trovate una cosa meglio fatela, vuol dire che non era sicuro. E allora forse appunto il discernimento è questo potere sempre ricominciare provandoci e sperando che qualcuno poi trovi la strada giusta. Basta.
Bene, allora ci concediamo un momento di ruminazio. Perché credo che insomma le sollecitazioni sono state veramente tante. La messa è mezzogiorno, quindi
scusa, ma dimmi, posso solo aggiungere una cosa? Solo diciamo ti inquadramento da porre l'accento nel pomeriggio a ragionare tenendo insieme tutti i pezzi, no? Cioè, i due modelli di discernimento di cui ci hanno parlato molto bene sia Stefano che Zeno, storicamente hanno due connotazioni storiche molto diverse, ovviamente tutti lo sanno, ma siccome non è stato detto molto esplicito, secondo me ci aiuta, no? Nel senso che Zeno ci diceva Benedetto si colloca in un storico preciso, nel quinto secolo, il casino, gli spostamenti di popolazione, barbari, non si sa se sono gli altri o siamo noi, cioè un impero romano imbarbarito, c'è cioè una cultura alla fine che non sapeva più dove mettere le mani, e i nuovi visti come nemici, raccontati come nemici, che però hanno comunque dei modi di dire che funzionavano anche meglio, avevano delle altre organizzazioni non riconosciute come una civiltà, già cioè, sono barbari e che portano la barba, e infatti muore ci portano la barba come i barbari, cioè si mettono non dalla parte di una civiltà che sta morendo, ma pieno tutta la sapienza della civiltà che sta morendo per fare un'altra cosa, non so come dire. Allora, quello lì è la collocazione. E da un certo punto di vista, in quella cosa lì ci suona orecchio più evangelica, più buona, più saporosa. Dall'altra parte, Ignazio, il discorso che ci ha fatto Stefano, si pone a metà del 1500, all'inizio di quel processo di cui noi siamo alla fine.
Brava.
No? Cioè all'inizio della modernità noi siamo all'altro capo, no? E per cui paradossalmente Ignazio ne capiamo di più le esigenze, ci sembra più concreto, più manuale di uso, regole, cose, no? Un po' come l'esercizio di ieri, tutto abbastanza pensato. Nei due termini c'è, cioè per esempio, diciamo scherzando l'intervallo, un uso molto diverso della parola comune, no? Non so se avete notato. Per comune è l'idea moderna che diceva Stefano di dire che vuol dire che alla fine ci mettiamo d'accordo. No? Non è un caso che neanche usa la parola elezione, cioè la fine del discernimento è fare una scelta, decidere una roba, no? Noi siamo al fondo, tutto concentrato sulla decisione. Non parliamo manco più, non pensiamo manco più, perché bisogna decidere in fretta, siamo proprio alla fine di questo percorso. Dall'altra parte, comune nel mondo di Benedetto vuol dire un'altra roba, no? E la questione è fare uno spazio, no? Cioè avere una lingua comune, concludeva Zeno, che di per sé non è ancora una decisione, è una lingua comune, vabbè, ci capiamo, e poi però il problema che facciamo rimane, cioè non so se riesco a spiegarmi. Allora, paradossalmente è pazzesco perché Ignazio ci dice cose che capiamo meglio, ma di cui 500 anni dopo capiamo anche il limite. Nel senso che Ignazio non poteva immaginare che puntare così sull'autonomia dei singoli 500 anni dopo voleva dire la distruzione di ogni comune. Nella sua testa il comune era dato, il problema era che i singoli si assumessero le responsabilità, quindi lui spinge sulla responsabilità del singolo. Però dopo 500 anni di responsabilità del singolo noi siamo che non c'è più un comune, cioè che non sappiamo più. Allora ci abbiamo tutti nostalgia di una specie di sogno monastico che dice, oh ma che bello la comunità monastica, sono tutti carini, tutti gentili,
bellissimo.
E così sereni, e tutti i monaci dicono sì. Infatti esiste la clausura, cioè quello che succede dentro
è la stessa
parola, no. Ma non è un nascondimento, è l'idea di Benedetto che invece in un tempo barbarico il problema del comune ce l'aveva, erano tutti contro tutti, e quindi lui dovrà provare a creare degli spazi dove si piglia atto della conflittualità, dello zelo non buono, ma anche contemporaneamente si cerca di gestirlo, cioè di fare in modo che non sia distruttivo. Allora è paradossale perché noi siamo in un tempo in cui abbiamo bisogno della sapienza di Benedetto e ragioniamo secondo il metodo di Ignazio, e quindi per questo motivo sono stati offerti, oltre che il fatto che ci stanno simpatici gesuiti, monaci, ma questi due modelli sono stati offerti nel seminario in questa logica qua, cioè di dire dobbiamo stare un po' su due gambe, di cui una c'è più familiare, perché il ragionamento di Ignazio è un po' come il nostro, anche se portato alle estreme conseguenze 500 anni dopo. Abbiamo il problema della decisione, abbiamo il problema che ognuno deve prendersi le sue responsabilità, che nessuno ci dice cosa dobbiamo fare, se ce lo dicono ci scoccia un po', cioè abbiamo tutta una serie di temi in cui riconosciamo Ignazio. Abbiamo bisogno di dire sì, concreto, dammi dei passi, insegnami a fare delle cose, non sta a farmi discorsi poetici, dimmi prima facciamo così, poi facciamo così, poi facciamo così, alla fine votiamo, è la democrazia, chi ha un voto di più vince o non vince, cioè abbiamo bisogno di un tipo di... Dall'altra parte però sappiamo che i limiti ormai di questa cosa qua, molto bene, no? Sappiamo assolutamente che questa cosa qua rischia l'individualismo, l'ossessione per i diritti individuali, quello a cui stiamo assistendo anche a livello sociale, cioè può avere un esito molto perverso, no? Quella logica lì, non voluto da Ignazio, ma può averlo, no? Appunto, che di fronte alle grandi migrazioni dice no, un momento, fermi, voi a casa vostra, noi a casa nostra, ognuno si piglia la sua responsabilità, il problema vostro è il vostro, il nostro è il nostro, cioè riesco un po' a farvi vedere o no? E quindi abbiamo nostalgia di una cosa che ci sembra più poetica, ma che pide in carico la parte mancante, che è quella più antica invece, che non dava affatto per scontato il comune. Finisco solo, a me sembra personalmente, ma qui dico l'idea mia non condivisa, cioè questo riguarda l'impostazione generale, era un po' più condivisa, quella che dico adesso è solo mia, ed è, cioè a me sembra che noi siamo un po' di fronte a una roba per cui il discernimento, come dire, a certi livelli che ci sono abituali, che ci vengono degnati, eccetera, eccetera, che potremmo chiamare privato e pubblico. Il problema è che per il discernimento cristiano serve un terzo livello, che è il comune, non è né privato né pubblico, un'altra roba. Allora, però la cultura nata dalla modernità divide in privato e pubblico, dice, che so, la religione è privata, la politica è pubblica, non so, fa delle divisioni, no? Alcuni problemi decidi tu, sono privati, cavoli tuoi, passi con la tua famiglia o con chi, se c'è tre amici con cui confrontarmi, è un problema tuo. Alcuni problemi sono pubblici, si gestiscono secondo regole condivise che però non funzionano, no? E il comune è sparito, è cancellato, no? Dall'altra parte la forma antica non aveva privato, aveva pubblico e comune. Questo era i limiti, non era solo una roba molto numerica, perché è chiaro che l'azzardo del privato non aveva grande idea. Ma in qualche modo ci troviamo, cioè Ignazio lavora bene su pubblico e privato, Benedetto lavora bene su pubblico e comune, e noi siamo alle prese con pubblico, privato, comune, e non sappiamo ci mettere i pezzi.